vogliamo parlarvi di Qatar, ossia calcio, armi e gas, perché tra il 21 novembre e il 18 dicembre del 2022 in Qatar ci sarà la FIFA World Cup. La squadra italiana non c'è perché non si è qualificata, ma al posto dei calciatori saranno comunque presenti una task force italiana che comprende circa 600 militari e carabinieri, con mezzi armamenti terrestri, navali ed aerei. E a quanto pare, visto che il termine della missione non è stato assolutamente fissato, si fermeranno ben oltre. Ma perché? Perché dentro le motivazioni di questa missione militare italiana c'è un'esigenza ben evidenziata nella delibera del Consiglio dei Ministri del 15 giugno scorso, laddove si dice esplicitamente che si fa riferimento al rafforzamento della sicurezza del Golfo Persico e alla valorizzazione degli interessi nazionali in un'area di importanza strategica. Insomma, armi, gas, parliamo di questo? Ne parliamo con Antonio Mazzeo, antimilitarista, insegnante e blogger. Ciao Antonio.
Buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno. Allora, io ho buttato lì un po' di cose, ma credo che valga la pena raccontare bene cos'è questa missione militare all'estero dell'Italia in Qatar, quali sono gli interessi militari e anche energetici che ci sono in ballo.
E innanzitutto dobbiamo riconoscere l'onestà intellettuale stavolta del Ministero della Difesa e del governo italiano. Non ci si inventa nessuna motivazione che riguarda diritti umani, che possa riguardare la difesa, la salvaguardia dei diritti fondamentali. No, ci andiamo esclusivamente perché ci abbiamo interessi economici fondamentali. Il Qatar ormai è uno dei principali clienti del complesso militare industriale nazionale. Il Qatar è già un cliente fondamentale per l'ENI, la transnazionale energetica italiana, ma soprattutto il Qatar si presenterà nei prossimi anni come il principale esportatore di gas naturale liquido, pertanto delle fonti energetiche purtroppo non rinnovabili, altamente inquinanti, altamente impattanti, che l'Italia pensa di assumere fondamentalmente come sostitutivo in alternativa delle fonti energetiche dalla Russia. Pertanto il Qatar oggi già un importante interlocutore economico, ma soprattutto con prospettive enormi domani. Dal punto di vista militare il Qatar sta investendo enormi risorse finanziarie per accrescere il proprio apparato militare, soprattutto nei prossimi anni punta a diventare uno dei paesi del mondo arabo con un'enorme proiezione militare ben al di là dell'area del Golfo, pertanto stanno potenziando enormemente le unità navali, pensano anche a portaerei e l'Italia in questo senso, grazie a Fincantieri, sta fornendo buona parte delle unità da guerra. In questo momento, proprio qualche settimana fa, c'è stata già la consegna di un'altra fregata alla Marina del Qatar alla Spezia, a Palermo si sta completando una nave con un grosso ponte proprio per gli atterraggi degli elicotteri, pertanto fondamentale, ma non dimentichiamo che anche Leonardo negli anni scorsi ha esportato cacciabombardieri e soprattutto Leonardo sta contribuendo anche in questo momento anche per l'apparato di intelligence, di protezione, sistemi radar, reti di sorveglianza in vista di questi mondiali sia nelle strutture aeroportuali e ovviamente negli stadi. Tra l'altro si è parlato tantissimo dell'assenza italiana, compensata, come giustamente dicevi te, dalle forze armate, da questi 540 militari già schierati in Qatar, ma non dimentichiamo che tra gli stadi realizzati in questi mondiali, stadi che hanno rappresentato tra l'altro proprio per uno sfruttamento massiccio da parte di manodopera, buona parte immigrata e tra l'altro con un tributo di sangue inimmaginabile, si parla che 6.000 lavoratori abbiano perso la vita in questi anni nella realizzazione di questi stadi, uno degli stadi sarà italiano, è stato prodotto da WeBuild, che è la società che ha praticamente fuso insieme il gruppo Salini e l'ex gruppo Impregilo, pertanto la principale società di costruzione italiana, che tra l'altro ha lavorato anche alla realizzazione di una delle reti della metropolitana di Doha.
Ecco, quindi mi sembra che gli interessi siano decisamente imponenti. Ecco, l'altro interesse è quello per il gas.
Lo dicevamo, il Qatar è il paese che sta investendo tantissimo dal punto di vista della ricerca di gas nell'area e soprattutto prevede anche di realizzare molti settori proprio per la trasformazione in gas naturale liquido affinché possa poi viaggiare nelle grandi navi e raggiungere ovviamente i mercati occidentali, particolarmente l'Europa, e l'Italia si candida come uno dei principali clienti del Qatar. Tra l'altro già buona parte del gas viene lavorato direttamente in Emilia Romagna, nella zona di Ravenna, ma con l'idea di fare rigassificatori un po' a destra manca in Sicilia, ma penso nell'area in Toscana, Piombino, eccetera, ovviamente il Qatar sarà il principale fornitore di GNL.
Ecco, e per parlare di gas possiamo spostare un attimo l'occhio in un'altra zona dell'Africa, in particolare in Mozambico, dove la missione militare italiana è decisamente più modesta, ma nuova di zecca anche in questo caso, sono soltanto una ventina i militari impiegati, ma tutti i giornali oggi, ieri, l'altro ieri, hanno riportato la notizia che i primi carichi di gas liquefatto estratti dalla postazione offshore dell'ENI sono partiti alla direzione dell'Italia.
Sì, anche ovviamente l'ENI nel suo programma di diversificazione sta puntando sul gas, parlavamo del Qatar, ma vale lo stesso per l'Algeria, e sicuramente il Mozambico è diventato uno dei paesi chiave. E si spiega come mai la 44esima missione internazionale italiana militare fuori dal nostro paese riguarda proprio il Mozambico. Il Mozambico che in questo momento è un paese in cui si stanno intensificando i conflitti armati, si sta intensificando la guerra proprio a Cabo Delgado, che è l'area dove operano buona parte delle transnazionali energetiche, sia nello sfruttamento petrolifero e ovviamente nello sfruttamento del gas. E per questo motivo che l'Unione Europea lo scorso anno ha lanciato una missione militare di formazione e addestramento delle forze mozambicane impegnate nella lotta al cosiddetto fondamentalismo islamico. A questo si aggiungono una serie di paesi del continente africano che stanno fornendo armi, stanno fornendo militari, stanno fornendo addestramento all'Unione Europea, e l'Italia si è associata a questa missione europea. Giustamente dici, sino a questo momento è una missione simbolica, parliamo soltanto di addestratori e consulenti per un numero che va tra i 15 e i 20, però è presumibile che se l'escalation militare e soprattutto gli interessi delle transnazionali cresceranno ulteriormente in Mozambico, e ovviamente possiamo immaginare che già dal prossimo anno aumenterà la presenza di militari italiani in quest'area, come del resto si è verificata in un'altra zona fondamentale per lo sfruttamento delle fonti energetiche non rinnovabili, penso al Golfo di Guinea, gli stati che vanno dalla Nigeria alla Costa d'Avorio, eccetera, dove l'ENI sta moltiplicando progetti che non riguardano soltanto lo sfruttamento petrolifero e del gas, ma riguardano purtroppo anche, e lo stesso vale anche per il Kenya, riguardano la coltivazione a monocultura per produrre poi biocarburanti che poi vengono lavorati anche in Italia, penso particolarmente in Sicilia Acera, dove è entrata in funzione proprio all'interno del complesso ENI di Gela, è un sistema proprio per lavorazione di biocarburante, produzione di energia da produzione di monocultura nel continente africano. Pertanto questo per dire che progetti militari, progetti di sfruttamento energetico, tra l'altro da un enorme impatto ambientale e un enorme impatto anche dal punto di vista socio-economico, perché le monoculture non fanno altro che sostituirsi poi alla produzione di alimenti che potrebbero invece essere destinati alla popolazione locale, ecco, vediamo che poi si crea veramente un circolo in cui questo non può che non produrre violazioni di diritti umani e guerra e conflitti.
Beh, non dimentichiamo che nel delta del Niger la gente non ha l'energia elettrica nelle proprie case, anche se galleggia su un mare di petrolio, petrolio che di tanto in tanto cercano di prendersi spaccando le tubazioni con rischi infiniti, perché di tanto in tanto basta una scintilla, salta tutto per aria, muoiono 100, 200, 300 persone in una volta, ma continuano lo stesso perché i generatori che riescono ad accendere qualche lampadina nelle loro case vanno a benzina, vanno a petrolio, e quindi diventa una necessità, e tutto questo nonostante appunto quel petrolio sia lì a casa loro. Poi, per carità, bisognerebbe smetterla con le fonti fossili, inquinanti ed ecocide, però al tempo stesso, nel momento in cui sono oro per le multinazionali, si nota che invece rappresentano quasi una disgrazia per le popolazioni locali, credo che vada rilevato con una certa forza, non so come la vedi.
Soprattutto non dimentichiamo come oggi nella logica binaria si classifica tutto fondamentalismo islamico, terrorismo islamico, eccetera, ma si dimentica che sono proprio le modalità con cui le transnazionali hanno sfruttato sinora le risorse, i legami che hanno realizzato con gruppi potentati locali, armati, eccetera, che hanno fomentato di fatto forme per cui soprattutto nuove generazioni si spingono verso il franchising con le grosse organizzazioni islamico-radicali internazionali, ma rivendicando di fatto un minimo di giustizia sociale ed economica che gli è stata sempre negata, prima durante il colonialismo e poi di fatto con le politiche neocoloniali che vedono insieme i gruppi dirigenti locali allearsi con le transnazionali, allearsi con gruppi militari. Ecco, questo per comprendere anche la complessità della situazione di questi conflitti, a cui l'unica risposta ovviamente che l'Europa o Africom, cioè le forze armate statunitensi, hanno è quello di intensificare la presenza militare, addestrare nuovamente le forze armate o armare le forze armate governative, non rendendosi conto invece delle cause, o volutamente bypassando le cause sociali ed economiche, che invece portano a generare conflitti, a spingere purtroppo parte della popolazione, parte delle nuove generazioni ad affiliarsi alle organizzazioni islamico-radicali, e pertanto accentuando di fatto violazioni e conflitti in quest'area.
Benissimo, c'è qualcosa che ritieni importante aggiungere?
No, ritengo che sarà il caso veramente che l'Italia ci si renda conto della gravità di questi mondiali. Proprio in questi giorni Amnesty International ha lanciato degli appelli, ha soprattutto documentato la violazione dei diritti umani. Ecco, ricordiamoci che quando vedremo le partite di calcio in queste settimane, sono partite che sono già costate 6.000 morti per... E soprattutto uno sfruttamento a livello di schiavitù come non si verificava veramente da anni in queste regioni, con condizioni disumane dei migranti principalmente provenienti dal sud-est asiatico e che sono stati sfruttati in questi. E non dimentichiamo che il Qatar soprattutto è un paese all'indice per violazioni di diritti umani, basti pensare al rapporto di sfruttamento delle donne, il rapporto di violenza di genere, il rapporto soprattutto che le violazioni che vengono fatte alla popolazione omosessuale. Ecco, ricordiamocene questo, ricordiamoci come l'Italia è corresponsabile anche dei crimini che sono stati compiuti in questi anni.
Ben detto, grazie mille e alla prossima.
Buon lavoro a voi, grazie.